Ciao a tutti, benvenuti, benvenute. Se parlo italiano mi capite tutti? Parliamo tutti italiano? Hay alguien que habla español? No? Perché ci sono gli spagnoli, quindi ok. Se mi capite uso l'italiano e stiamo sull'italiano. Ciao, lei è la mia preziosa aiutante. Allora, talk di questa sera riguarda un nuovo regolamento europeo che in realtà è una deroga ad una precedente direttiva europea. Premessa, vi parlo di questa cosa non essendo un giurista il mio, e neanche un informatico troppo bravo, perché il mio background è, mi diplomai perito informatico nel lontano 91 e da allora faccio il fisico e poi l'insegnante, quindi questo è il mio background. L'obiettivo del talk di questa sera più che altro è mettere, come dire, il convitato di pietra di Chat Control in mezzo alla stanza. Perché? Perché è una cosa che è stata fatta nel più assoluto silenzio dei media. L'unico posto dove ne ho visto parlare è stato sulle chat o comunque del lavoro che hanno fatto i pirati europei, ma qui in Italia è arrivato molto poco. C'è una, per fortuna, una traduzione delle cose, degli interventi che hanno fatto, ma è minimale, quindi se ne sa poco, se ne capisce ancora meno. E l'approccio è questo: c'è già un tentativo, poi vedremo, di opporsi a questa legislazione sul livello legale, ma come tutte le cose legali riprenderà un sacco di tempo, quindi bisogna, secondo me, cominciare a pensare a dei rimedi pratici, spicci, immediati, sperando poi che la normativa cambi, però bisogna agire prima e poi capirete perché. Se vuoi ti puoi anche sedere. Che così stai più. Allora, premessa, che cos'è Chat Control? Lo dicevo prima, è un regolamento, una deroga ad una direttiva, ma è a carattere di regolamento. Questo cosa vuol dire? In Europa ci sono sostanzialmente due possibilità: o si fanno direttive o si fanno regolamenti. Le direttive hanno la caratteristica simpatica per noi di dover essere recepite. Questo vuol dire che se uno fa una direttiva di merda a livello europeo, c'è ancora il livello della sua ricezione, attraverso il quale si può provare ad opporre qualcosa e rimettere un po'. Non si può completamente rimettere la palla in gioco su una direttiva, non è che la si può cancellare, però si può aprire un dibattito. Nel caso dei regolamenti non è così. Il regolamento è come una nostra legge: una volta che è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ciao, te lo tieni. Te lo tieni fino a che non riesci a far legiferare qualcosa di diverso. Quindi è immediatamente operativo. Ha la forma di una deroga ad una direttiva precedente del 2002, che era la direttiva di privacy. Anche qui, alta parentesi interessante, c'è un dibattito su questa direttiva di privacy, perché c'è un tentativo forte di allargarla, cioè di allargare le tutele della privacy. Ma guarda caso, guarda un po', quel tentativo lì arranca, fatica. Se ne continua a parlare, ma non si arriva a questa nuova versione della direttiva di privacy. Mentre invece questo regolamento è stato approvato a sprombattuto. Con che ragionamento? Si è detto: dobbiamo derogare al divieto di vigilanza massiva su tutta la popolazione europea, perché dobbiamo prendere i pedofili. Sì, è vero. Non l'aveva mai sentita quando, noi vecchi negli anni 90 si sentiva: dobbiamo chiudere internet perché internet ha creato i pedofili. Allora, lo sappiamo dagli anni 90, non è internet che crea i pedofili, non è la privacy che crea il materiale pedopornografico. Eventualmente come dire, può essere internet, può essere utilizzata per scambiarlo, ma non è internet che lo crea di sicuro. Però naturalmente nel discorso dei politici questo è quello che viene fatto passare, che la sorveglianza di massa è l'unica maniera per fermare questa roba, perché sulla rete, se no, comunque ognuno fa quello che vuole. Se volete, poi, per l'appunto, ho messo tutti i link a tutte le leggi, quindi la slide ve le posso passare ben volentieri. Ecco, per l'appunto, per chi avesse voglia di fare un bel viaggio lisergico all'interno di questo regolamento, lì c'è il testo completo. Ok, cosa significa questo nuovo regolamento dal punto di vista pratico? Che cosa prevede? Allora, questa deroga prevede in via temporanea e non obbligatoria che i fornitori di servizi di messaggistica facciano alcune cose. I servitori di servizi di messaggistica vuol dire due tipi di attori. I social network, anzi qua in realtà sono tre, i social network, i servizi di email e anche le grandi, i produttori di cellulari, perché c'è anche Apple in questo gioco. Per cui dove avverrebbe nell'idea del legislatore questa intrusione nella privacy? Potrebbe avvenire all'interno del social network, quindi quando ci colleghiamo al social network lì scambiamo messaggi e loro intervengono, a livello di servizio di email, quindi noi abbiamo Gmail, naturalmente, con Gmail già lo fa, per inciso, se qualcuno non se ne fosse accorto, non credo qui, ma Gmail lo fa da mo' di setacciare le nostre email alla ricerca di cose che gli interessano, quindi non sarebbe una novità. Rifaccio la domanda perché adesso c'è più gente. Mi capite tutti se parlo italiano? Which language is the common language here? Is it English o Espanol? Just one. Okay, but I can translate. It's no problem. Allora, prima lo dico in italiano and after. First I say it in Italian and then in English. Ok. No, così che sia, anche perché in italiano io tendo a parlare molto veloce, non so se ve ne siete accorti, ma allora, quindi abbiamo detto i social network, i servizi di mail e i produttori di cellulari come la Apple, che possono, come dire, a livello anche hardware fare questo tipo di controllo. Allora, la cosa interessante è in via temporanea e non obbligatoria. Perché questa cosa? Se ne parlava prima. In via temporanea e non obbligatoria, as a temporary and non mandatory measure, perché si cerca, l'unica spiegazione ragionevole è che si sta cercando di far passare una direttiva controversa ammorbidendoci con l'idea che sia temporanea e che questi attori, che sono gli ISP, i social network, i gestori di email, eccetera, non sono obbligati a controllare le nostre comunicazioni, possono farlo. E naturalmente, che cosa è successo? Tempo zero, che Google si è presentata, ha alzato la manina e ha detto noi lo facciamo, siamo pronti, abbiamo già la tecnologia, dov'è il problema? Ok, if you have problems, stop me. Ok, ok. Allora, quali dati finiscono in questo setaccio globale, in questa rete a setaccio? Le conversazioni di testo, quindi le chat di WhatsApp, di Messenger, qualunque aggeggio vi possa venire in mente. Le email, le foto allegate alle chat o alle email e i video allegati alle chat e alle email. Sono esclusi i file audio. Perché? Mi direte voi, perché secondo loro il file audio non contiene immagini pedopornografiche. Loro sono alla ricerca di immagini pedopornografiche. E quindi, ecco, vai. È diventato più forte, come mai? Uno, due, ok. Sembra che si sia alzato il volume da solo, ma va bene. Ok, mi fai vedere quella dopo? Ecco, ok, torna indietro. Sai che non mi ricordavo più cosa ho scritto. Torna indietro. Ok, allora, altra questione, altra, come dire, parlare dei politici. Secondo l'estensore di questa deroga ci sono dei sistemi di tutela, a nostra tutela. Come ci tutela il regolatore europeo? Ci dice che dobbiamo essere informati del fatto che saremo spiati. Mi cambia molto, perché prima non lo sapevamo, invece adesso loro ce lo dicono e quindi noi siamo più tranquilli. Secondo, gli operatori si impegnano a spiare solo per i fini del regolamento. Quindi ci dicono, dice Google, io sono tanto bravo, cerco solo nelle tue mail private, nelle tue foto private, cerco solo le foto pedopornografiche. Se c'è invece delle cose fra adulti consenzienti, quelle non le cerco. La tecnologia utilizzata deve limitare al massimo l'invasione della privacy. E l'utente deve essere informato dei suoi diritti. Dico, sì, quali? Se ci fossero, sarebbe interessante essere informato. Detto, come dire, ci tengo a sottolineare, tutta questa roba qua, il problema di fondo è che non dice niente, nel senso che cosa vuol dire limitare al massimo l'invasione? È una cosa che non significa niente. Tra tecnici, se mi dici che limiti qualche cosa, mi dici ok, ti limito questa cosa fra 0 e 5 decibel, quello è un limite. Limitare al massimo non è un limite, ok? Non c'è questo limite. Anche perché, come funziona il setaccio? Funziona ovviamente in maniera automatica, cioè non c'è come nelle vite degli altri l'omino con le cuffie che ascolta. No, è un algoritmo che ascolta, e questo secondo me è un tema. È un tema interessante in senso generale, nel senso che questa direttiva mi ha colpito da docente precario, perché è arrivata giusto nel momento in cui il nostro simpatico Mew ci stava dando da lavorare attraverso un algoritmo e ci stava controllando il Green Pass attraverso un altro algoritmo. Cioè, a me questa cosa dell'algoritmo comincia a suonare un po' troppo familiare. Qui l'algoritmo che cosa fa? Usa gli hashtag, la tecnologia degli hashtag, ossia, vabbè, non facciamola lunga, confronta il contenuto delle comunicazioni alla ricerca di un ben preciso pattern, che pattern? Quello di alcune immagini pedopornografiche che loro hanno già individuato. Quindi che cosa fa? Guarda nelle email di tutti quanti, quando trova un'immagine, un hashtag che collima, dice qui c'è quell'immagine là che io conosco già, e quindi comincia a fare un'indagine, ok? Ovviamente per poter fare questa cosa, quindi viene quando succede questo, scatta, come dire, un allarme e si comincia ad attenzionare quella persona lì o quella comunicazione lì. Per poter fare questo bisogna passare in rassegna foto intime private degli utenti, messaggi di contenuto sessuale privati, E questi potranno essere ovviamente visualizzati da chi? Dagli lavoratori dell'azienda, cioè se questo lavoro lo fa Google, gli impiegati di Google. Quindi questo è un primo problema, ok? Quindi non è tanto e solo il governo, ma pure una ditta privata. E noi sappiamo dal passato che si sono verificati casi di stalking da parte di dipendenti di Google a danno di persone private a cui questi signori avevano avuto accesso, ai cui dati questi signori avevano avuto accesso perché lavoravano per Google. È chiaro che poi il personaggio viene pinzato e licenziato, però intanto il danno è fatto. Okay? Quindi non è neanche l'autorità inquirente che fa questa cosa, ma un peone qualsiasi che lavora per Google. L'altra cosa è che, peggio ancora, prima che lo veda un impiegato, lo vede l'algoritmo, e quindi l'algoritmo, che se ne dica, non esiste l'intelligenza artificiale, esiste una funzione artificiale, ok? E qui mi piace molto approfondire, c'è un filosofo che si chiama Miguel Benassayag, che ha scritto diversi libri che consiglio vivamente, sulle differenze fra l'intelligenza umana e quella artificiale. Okay? Lui sostiene che noi umani abbiamo una singolarità, ma non come intendono gli amici della Silicon Valley. Una singolarità nel senso che siamo molto molto diversi dalle macchine. Le macchine funzionano secondo un principio di efficienza. Noi esistiamo, secondo altri principi che non necessariamente sono efficienti. Cioè l'umano per essere quello che ci caratterizza, perché qui stiamo andando a parlare di identità, okay? Perché quando si invade la privacy così profondamente si entra nell'identità delle persone, e l'identità di una persona non è qualche cosa di funzionale, non è qualche cosa che ha uno scopo e che deve essere efficace. L'identità umana contiene una certa parte di disfunzione, che può essere legata a frustrazioni, eccetera, eccetera, a ricordi, a esperienze. Siamo molto più complessi di una macchina. Quindi la macchina che cosa fa? Beccherà tutta una serie di falsi positivi, cioè attenzionerà tutta una serie di comunicazioni che sono assolutamente legittime, del genere le foto di lei bambina inviate alla sua mamma. Per l'algoritmo sono foto pedopornografiche, ok? Per esempio, potrebbero esserlo. E quindi la persona in questione intanto finisce sotto attenzione della polizia, e magari anche di un giudice, e magari si paga un avvocato, perché comunque se vieni messo sotto indagine penale, tu intanto ti paghi il penalista, poi dopo si vedrà, ok? Perché qui viene invertito, con la sorveglianza di massa viene invertito il principio per il quale la polizia può investigare su un privato cittadino nel momento in cui ha chiesto permesso a un giudice, il giudice ha detto ok, su quello lì ritengo che le ragioni che tu porti siano valide, quindi puoi andare avanti. Questa cosa non esiste, viene fatta su base regolare senza bisogno di nessun permesso speciale. E qui arriviamo alla parte volevi dire qualche cosa a questo punto? Era qui che volevi intervenire? Ok, perché Sara, quando ha visto queste cose, mentre venivamo giù in treno da Torino, le ha viste e mi ha detto, ma io vorrei vedere, cioè avrei da dire qualche cosa. Quando arriviamo lì, quindi...
Io conosco delle persone, anche non molto più grandi di me, che sarebbero disposte a mandare certo tipo di contenuti. E quindi l'idea che possano essere danneggiate delle persone a cui io personalmente conosco, personalmente tengo, possano essere danneggiate, portate in un tribunale, mi preoccupa.
Grazie. Perché questa cosa noi pensiamo sempre che coinvolga gli adulti, no? E ovviamente coinvolge gli adulti, ma ormai chi è dell'età? Lei fra poco fa 13 anni, dalla sua età in poi chi è che non ha un cellulare? Quindi questo vuol dire che tutta una serie di cose assolutamente lecite, uno prima di farle ci pensa tre volte. Questo è l'effetto ovviamente della sorveglianza di massa in generale, questo è un progetto di sorveglianza di massa, quindi lì siamo. Ok. Adesso arriva la parte che è più difficile, che capire dove era il problema è la parte facile. La parte difficile è, ok, sappiamo che il Partito Pirata Europeo si sta muovendo sul piano legale e va bene, lasciamo che vadano avanti, che facciano loro questo lavoro qua. Nel frattempo, quali contromisure possiamo utilizzare? Allora, io vi dico quelle che sono venute in mente a me, facendo presente che l'ultima volta che, insomma, che sono un po' arrugginito dal punto di vista tecnico, ok? Quindi di cose ne sapevo tante nel 2005, però poi non mi sono più tanto aggiornato, quindi sono un po' indietro. Allora, la prima cosa che mi viene in mente è l'indipendenza tecnologica. Quindi questo tipo di controllo partirà sicuramente da Gmail. Okay, da Gmail, partirà da Amazon, partirà da Apple, che ci hanno già fatto sapere che loro hanno la tecnologia, sono pronti e sono molto desiderosi di dare una mano. Okay? Quindi, prima di tutto, uscire da lì è la prima cosa, e quindi cominciare a mettersi la posta su un server che non sia di una grande impresa potrebbe avere un qualche effetto positivo. Dopodiché, però... se questa posta dipende da questa posta come circola in chiaro, circola criptata, bisognerebbe che circolasse criptata, quindi criptata su un server che non sia a disposizione di grandi aziende che sono, come dire, più che interessate a collaborare con questa impresa. Dopodiché, la seconda è una cosa che io dico sempre ai miei allievi e che cerco di praticare io per primo. I social media sono da pensare come scendere nella piazza più grande della propria città e mettersi a urlare. Ecco, non fate sui social media niente, non fare sui social media niente che non fareste in Piazza Maggiore a Bologna. Ecco, per cui non usarli per niente che sia privato. E quindi mi rendo conto che oggi di è un'indicazione non così semplice da realizzare, ecco, perché molte delle nostre interazioni ormai passano di lì. Dovremmo cercare di farle passare attraverso qualche cosa di criptato. Allora, a me normalmente io dico Telegram e Signal come alternative a WhatsApp e questa cosa qua, però se qualcuno ha da fare delle obiezioni, perché qualcuno oggi obiettava a Telegram, anche a Signal. Qual è il problema? Che...
Di nessuno dei due abbiamo i sorgenti del software. In particolare non abbiamo i sorgenti del software del server, né di Signal né di Telegram.
Fantastico, ed io che ero convinto che fossero progetti liberi. Fantastico. Ok, sono è free la app, cioè è software libero la app, ma il server non è. È per, quindi due vedete che. Ve lo detto. Sì, se si deve collegare ad un server di cui tu non... Fantastico. Quindi, allora qua però mi sento di dire una cosa che vale con le mie vecchie conoscenze. Se uno tira su un server IRC su una macchina propria e poi lo passa dentro SSL, dovrebbe stare abbastanza sicuro, ragionevolmente sicuro. Okay. Quindi... Ritorniamo indietro, fra virgolette. No, ma è... Venite qua, che così... Non credo che sia importante anche registrarlo, perché davvero lo scopo di questo talk è proprio raccogliere questo tipo di informazioni.
Ciao, scusate, io non sono sicurissimo, però credo che il problema rispetto a chat control con Signal, Telegram, eccetera, eccetera, è che va a eliminare la criptazione end-to-end. Cioè, un esempio che loro facevano su Signal nello specifico è che se io e te abbiamo una chat su Signal, è come se ci fosse un bot dell'azienda che è nella nostra chat e quel bot controlla tutta la nostra conversazione, alla ricerca di quei contenuti, ovviamente. Teoricamente, dicono, noi cerchiamo solo quelli.
Domanda, come fanno a inserire questo bot? Ecco. Perché dal lato server è chiuso. Il problema è sempre quello, cioè se c'è un uomo nel mezzo siamo fregati. Per questo che io dicevo, IRC passato dentro un canale criptato, IRC server ce l'abbiamo, solido, anziano, come me forse di più, quindi direi che è una tecnologia, più le tecnologie sono solide.
No, forse quello che io ho capito sul discorso, perché avete menzionato la end-to-end, quello che ho capito io, però non ho approfondito tantissimo, è più da una pressione legale del tipo, sì, tu Signal, vuoi avere l'app su Apple Pay, App Store, Google Play? Bene, allora devi stare a queste regole, quindi la end-to-end fondamentalmente non te la permetto in quello store lì, poi te la puoi fare ovviamente. Beh, io l'ho interpretata così, perché ovviamente in una end-to-end il server non dovrebbe centrare nulla.
Ok, questo ha senso, chiaramente tutti i piccoli o piccoli, medi, grandi sviluppatori saranno sottoposti ad una notevole pressione per uniformarsi a questa cosa. Anche perché, come potete facilmente immaginare, questo è stato approvato nel giro di da febbraio a luglio di quest'anno. Quindi, sotto, come dire, stato d'eccezione, emergenza, eccetera, eccetera, un 2-3, approviamo e via. A settembre, cioè adesso, era, se non hanno cambiato idea, avevano già in animo di discutere il secondo step di chat control. E qual è ovviamente il secondo step di chat control? Di l'obbligo di inserire delle backdoor in tutti i programmi di criptazione. E allora a quel punto siamo belle che fregati, perché salterebbe qualsiasi cosa nel momento in cui dovesse passare una cosa del genere. E adesso ci arrivo. Allora, io avevo scritto usare software libero per il motivo che abbiamo detto prima. Cioè, se io possiedo il codice sorgente e del client e del server e passo tutto attraverso la criptazione, ho una ragionevole fiducia che quello che mando sia sicuro. Poi, sempre con le eccezioni che mi dicono gli esperti di security, che poi per quanto tu utilizzi criptazione eccetera eccetera, la cosa più semplice che capita è che ti fai scappare tu la password o dei metadati, come si diceva oggi nel talk sui social media, no? Il social media non è tanto interessato al dato quanto al metadato, perché sapendo a che ora hai comunicato, con chi hai comunicato, in che contesto, può ricostruire tutta una serie di contatti. Quindi quella è la cosa interessante, anche se non arriva al singolo messaggio. Quindi a maggior ragione mi viene da dire questa deroga non è minimamente giustificata, perché se tu stai cercando di beccare un ring di pedofili, lo recuperi da questo tipo di informazione, da del lavoro da poliziotto, ok? Questo non è un lavoro da poliziotto, assolutamente. Questo è un lavoro che serve ad altro, che ha un altro, che sono prove per fare qualcos'altro. E quindi a me viene in mente Prism e altre cose del genere, cioè i programmini che gli israeliani hanno venduto ai vari satrapi in giro per il mondo per beccare non il pedofilo, ma il dissidente, il non allineato, la persona che non la pensa come il potere in quel momento. E quello è facile da beccare. Con una bella rete a strascico quello lo becchi e lo fai, e gli fai fare la fine del topo in gabbia come ad Assange o altre cosine di questo tipo. Quello funziona benissimo. Un secondo. Allora, la prima cosa era software libero. Ok, quindi la criptazione e poi, e qui arrivo all'elemento bomba, cominciare a sviluppare infrastrutture alternative. Prima di arrivare a quel punto lì, dici Sara.
Io ho avuto questo tipo di conversazioni con mia madre, no? Che è perfettamente d'accordo con questo tipo di, in un certo senso, controllo, perché dice però tu non sei una persona importante, alla gente non interessa molto quello che succede nella tua vita, quindi l'importante è che tu non pubblichi, non scrivi cose private, che non mandi foto private e tutto va bene. Però magari poniamo un semplice esempio: devo passare un numero privato di, per esempio, di un PIN della carta ad una persona che conosco, e può capitare il dipendente disonesto che va a controllare quel messaggio e io mi ritrovo la banca svuotata. Sì.
Avrebbe bisogno anche della carta, però sì, è chiaro, qualunque scenario che non preveda una privacy è uno scenario problematico. C'è un bellissimo short di 3 minuti, non di più, in cui Snowden discute questo tema, in realtà molto, molto vecchio, il famoso se non hai fatto niente di male non devi temere niente. Ecco, se non hai fatto niente di male hai diritto alla tua privacy lo stesso, perché nessuno di noi è in grado di vivere completamente sulla piazza qualunque cosa faccia. Da questo, ma anche, secondo me, molto più interessante l'esempio che Sara faceva prima, cioè hai 17 anni ed è un esempio di cui ho già visto una realizzazione pratica, perché purtroppo un amico di famiglia ha un figlio 14enne che ha un po' di problemini, e il quale figlio 14enne ha pensato bene, quando gli hanno girato un materiale pedoporno, di rigirarlo ai suoi compagni di classe. Bene, nel giro di una settimana si sono presentati caramba a casa, quando per di più il ragazzino era da solo, e lo hanno torchiato come se fosse un un criminale, di questo ragazzino di 14 anni, assenti i genitori. Okay? Nel senso che l'hanno detto dacci il cellulare, cioè, potete immaginare una perquisita di un ragazzino di 14 anni che è lì la domenica mattina che dorme nel suo letto, gli battono la porta con il manganello, lo tirano giù dal letto e insomma, gli fanno una piazzata di questo genere, 5 adulti in divisa, come dire, no? Questo è un esempio di cose, cioè questa cosa qua che in quel caso è stata eccezionale dovuto al fatto che questo ragazzino vive in una comunità estremamente bigotta, per cui quando è successa questa cosa le mamme preoccupate sono andate a fare subito denuncia ai carabinieri, ok? Questa cosa sarà all'ordine del giorno, cioè tutti i ragazzini quindicenni che fanno la cazzata si possono ritrovare il caramba alla porta. Capite che cioè, noi pensiamo sempre, no? Questa roba qua, se questo regolamento dovrebbe servire a tutelare i minori, questo è tutela dei minori, cioè avere i carabinieri che ti vengono a prendere a casa, non mi pare tanto. Va bene. Sì, la mamma, il babbo, o la mamma e il babbo, anche il fratello, cioè in casa, ecco, due pizze homemade ci stavano tutte, ma fatte in casa, genuine, ecco. Non di terzi, ecco. Non dello Stato, ecco, che lo Stato stia fuori almeno da queste cose qua, direi che potrebbe essere un buon principio, cominciamo da lì, poi dopo ci allarghiamo. Va bene, quindi il punto 5 è quello che secondo me è un po' più problematico, ma è un po' la provocazione con cui vorrei chiudere questo talk, che è questa. Io credo che in questo momento, a giudicare dai segnali vari che leggo in giro, questa cosa secondo me è un segnale molto forte, ma ce n'è stato un altro tempo, non ho fatto in tempo a leggere questo, che ho scoperto che l'Australia ha approvato un regolamento simile per tutta l'Australia, per cui anche lì controllo di massa delle comunicazioni, quindi la direzione in cui si stanno muovendo i cosiddetti governi democratici è quella lì, cioè gli piace di entrare nelle nostre case. Allora, io credo che potrebbe essere il momento di cominciare a pensare a infrastrutture alternative. Che cosa intendo con infrastrutture alternative? Qui non credo di aver preparato più la slide, no? Non so quanti di voi conoscono il progetto Freedom Box. Che cos'è il Freedom Box? Il Freedom Box è un progetto che è stato lanciato da Eben Moglen. Per chi non sa chi è, Eben Moglen è l'avvocato della Free Software Foundation, quello che si è inventato la GPL. Cioè, Stallman ha avuto l'idea, ma poi effettivamente l'ha scritta lui di suo pugno. E più o meno 10 anni fa, quindi ampiamente in anticipo su questo momento, lui aveva già cominciato a pensare a questo tipo di scenari qua. Ricordo che fece un talk dicendo, secondo me, prima o poi arriviamo lì. E quindi, il Freedom Box è un... adesso non ricordo più, adesso mi viene da dire Arduino, ma c'è un altro hardware che si... il Raspberry, esatto. È un mini computer basato su Raspberry, un server che potete utilizzare, che arriva in casa con una Debian, con già installate tutta una serie di cose. IRC, per l'appunto, può fare da nodo Tor, può fare da VPN, fa tutta, cioè se lo prendete così com'è, lo infilate dentro la presa, fa già tutte queste cose carine, teoricamente. Devo provarlo quest'anno, ok? Qualcuno dice che l'ha provato, no. Vabbè, insomma, l'idea è quella. Ci stanno lavorando alacremente, c'è un bel team che, insomma, il progetto di sviluppo è molto attivo, quindi sicuramente ancora immagino che qualche problemino ce l'abbia ancora, ma l'idea è valida. La cosa che so essere ancora in fase di sviluppo, ma in avanzato stato di sviluppo, è il fatto che attraverso questi cubotti, diciamo così, si possono costruire delle mesh networks. Che cos'è una mesh network? Voi immaginate di avere il vostro mini serverino infilato nella presa che fa partire un segnale. Se nel raggio che lui copre trova un altro Freedom Box, costruisce una mini rete tra i due Freedom Box. Se ne trova tre, la costruisce con tre. Quindi sostanzialmente si va a ricostituire la situazione che raccontava qualcuno delle BBS, ok? Cioè siamo tutti connessi, una piccola comunità, una comunità come quella che c'è qui oggi, potrebbe costruirsi la sua micro internet, che non è proprio una LAN, è una via di mezzo tra una LAN e una medium area network, che funziona, che può fornire servizi. Quindi a quel punto, se tu prendi questa mesh network e la stacchi da internet, comunque se tu hai messo sul server il sito dell'EC Meeting, quello sta su, e quindi all'interno di quella mini rete tu vedi i contenuti, aggiorni i contenuti, fai tutto quello che devi fare, vuoi chattare, puoi chattare, ti funziona tutto, chiaramente non esci più sul mondo esterno. Secondo me è un concetto da sviluppare, soprattutto io lo vedo come una cosa di quartiere, cioè cominciare a costruire delle internet di quartiere, le quali internet di quartiere poi si connettano con altre, e magari all'inizio per l'appunto avremo un nodo, una mini rete qui e un'altra a Milano e un'altra a Roma, e in mezzo ci dovrà essere la rete internet a connetterle, ma potenzialmente uno potrebbe costruirsi una infrastruttura parallela, e lì si può anche ragionare di quale protocollo utilizzare su questa infrastruttura parallela, perché noi siamo abituati a ragionare in protocollo HTTP, che è quello dell'internet classica, però nulla vieterebbe di ragionare in termini di Tor, cioè che questa costruisci questa mesh network e la costruisci già con un protocollo che non permette di capire da dove viene l'informazione, chi l'ha inserita, eccetera. E questo potrebbe essere, come dire, questo credo che potrebbe essere la soluzione a questo tipo di progetto e a qualunque altro tipo di progetto. Chiaramente non è una cosa che uno monta da un giorno all'altro. Quello che uno monta da un giorno all'altro è l'uscita da tutti i servizi di Google. Ecco, questo credo che sia, io me l'ero già riproposto come fioretto per l'anno scolastico 21-22, di uscire e portare e spingere i miei allievi ad uscire in massa da quella roba lì, e poi anche la mia scuola. Io sono una di, purtroppo ho una di quelle scuole che tra milioni di scuole si sono abbandonate a peso morto tra le braccia di Google, no? Quindi G Suite, tutta questa bella serie di cose, perché, come dice la mia preside, che per altre cose era una persona splendida e assolutamente intelligente, quella roba lì funziona, Stefano, non mi rompere le balle, ecco. Quella roba lì funziona, gli altri lo capiscono e va bene. Invece Moodle è complicato, Moodle ci vuole, ecco. Il problema è sempre quello: fino a quando utilizziamo cose di cui non conosciamo il codice, da questo tipo di attacchi siamo completamente aperti. Abbiamo aperto tutte le porte e abbiamo steso il tappetino rosso. Io avrei finito con la grazie.